E allora, sentivo di condividere questa parola con voi dal Salmo 2. Salmo 2. Ma se mia mi viene però un torcicollo.
No, non ti preoccupare, come se ci fosse.
Okay.
Come se non ci fosse.
Come se ci fossi.
Salmo 2. Salmo 2, scritto così. Perché tumultuano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Fino al versetto 3 parla proprio di un complotto, non internazionale, manco interplanetario, proprio il complotto dei complotti. Le nazioni tumultano, i popoli tramano cose vane, il re della terra si ritrovano e i principi consigliano insieme contro Dio e il suo unto. In questo caso parla chiaramente di Gesù, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Una delle cose che noi continuamente vediamo e continueremo sempre a vedere è che il diavolo sa fare bene il suo lavoro. Lui è specializzato nel rompere i legami e non solo i legami. Lui è specializzato nel cercare di mettere sempre i bastoni fra le ruote. E come disse qualcuno, vorrei fare sapere che non ho le ruote.
Sì.
Comunque lui è sempre impegnato a fare qualcosa per cercare di danneggiare la nostra vita, cercare di fare qualcosa per distruggere la nostra gioia, per rubarci la nostra pace, per privarci della bellissima sensazione dell'amore di Dio, della presenza di Dio. Suona, maestro, suona. Gesù l'ha detto in Giovanni 10:10, Gesù l'ha detto, dice: il ladro, Gesù lo chiama il ladro viene soltanto per fare tre cose: rubare, uccidere e distruggere. Questa è l'opera del nemico, che il nemico vuole fare. Dice: si riuniscono insieme, tramano insieme, si ritrovano nel segreto per tramare le cose, per decidere e per fare dei programmi e dei progetti. Il nemico ha dei progetti per noi. Rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi, cioè eliminiamoli definitivamente. Però vorrei farvi vedere, vorrei parlare con voi del versetto 4, perché avevo una frase continua e costante mentre stavamo cantando, pensando anche a
Florinda.
Dio, che è nostro papà, sa proteggere i suoi figli. Dio, che è nostro padre, sa proteggere i suoi figli. Dio, che è nostro padre, si sa prendere cura dei suoi, delle cose che gli appartengono. E il versetto 4 è uno dei versetti più straordinari che io abbia mai letto. Dice: colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora io vorrei che tu vedessi in questo momento colui che siede nel trono più alto, l'Iddio Altissimo, che ride, e non solo ride, ma proprio si fa beffe dei suoi nemici. Hai mai cerca di immaginare, cioè non è semplicemente uno che fa c'è uno che fa
c'è originale che è
Dio, colui che siede nei cieli riderà, il Signore sai l'immagine del Signore, sai, tutto composto, sai, tutto, niente fuori posto. Il Signore si fa beffe di loro. Che immagine straordinaria, eh? Solo uno come Davide poteva scrivere una cosa del genere. Di chi ride Dio? Di chi si fa beffe Dio? Dei nemici del suo popolo. Dio non ha nemici. Dio non può avere nemici. Dio è Dio. Dio si fa beffe dei nemici del suo popolo. Dice, colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro, allora parlerà nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà. Guardate che doppia immagine che Davide dà del Signore nello stesso preciso istante. Preoccupati quando Dio ride. Noi lo dobbiamo dire in questo giorno al nemico delle nostre anime. Amen. Satana, ti devi preoccupare quando Dio comincia a ridere. Perché dice Dio ride, Dio si fa beffe, dice, ma nello stesso tempo Dio parlerà a loro nella sua ira e nel suo sdegno si spaventerà. Davide presenta Dio come veramente come colui che è potente, come colui che da un lato dice, non ci posso credere che questi stanno facendo queste cose. Quel momento proprio di gioia, proprio di ilarità, quasi di... Non ci credo. E poi quella gioia invece viene tramutata in ira e viene tramutata in sdegno. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà, io ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte, e dichiarerò il decreto dell'Eterno. Ed egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Che meraviglia. I nemici volevano sbarazzarsi dell'unto dell'Eterno e Dio dice, non potete fare niente perché io ho già deciso, l'ho insediato sul mio monte, lui è il mio re e lui farà quello che io ho stabilito. E qua vedo in maniera straordinaria un'immagine meravigliosa, non dell'Eterno semplicemente, non del Signore, non di colui che siede nei cieli, ma un'immagine così chiara. Mentre cantavamo avevo questa immagine. Ho l'immagine di un padre che sa prendersi cura dei suoi figli, di un padre che li custodisce, di un padre che quando vede il figlio in difficoltà e vede quelli che stanno venendo a suonargliele, prende il figlio e lo mette dietro di sé e gli dice, tu vai a casa, è un problema mio. Ho avuto questa immagine così forte, no? Del padre che prende il figlio, lo mette dietro di sé e dice, non ti preoccupare, tu vai a casa, me la sbrigo io. Ora è un problema. Quando cercano di toccarti, ora è un problema mio. Il padre sa prendersi cura dei suoi figli. Il padre sa proteggere i suoi figli. Il padre sa guarire i suoi figli. Il padre sa liberare i suoi figli. Il padre sa provvedere per i suoi figli. Perché è padre. Per gli altri è il Signore. Per gli altri è l'Eterno. Per gli altri è colui che siede sui cieli. Per i suoi figli lui è papà.
Amen.
Prima di tutto lui è papà.
Amen.
Non rispondaste.
Dall'alto dei cieli.
Per il diavolo Dio è il Signore, perché lui è il Signore per tutti e il diavolo non può negarlo. Non può negarlo. Per gli angeli è il Signore. per quelli che non lo conoscono ancora, lui è il Signore. Per i suoi figli, lui è papà.
Amen.
Lui è Abba.
Amen.
Nostro padre, il nostro, nostro padre che si prende cura di noi. Ed è, avevo questa frase così forte: il padre sa prendersi cura dei suoi figli, il padre sa custodire i suoi figli. Ed è una sensazione talmente forte, talmente profonda. La Bibbia dice che noi siamo la pupilla del suo occhio. La Bibbia dice che noi siamo preziosi davanti a lui. È scritto in un salmo che noi siamo come una città scolpita nel palmo delle sue mani e lui guarda verso di noi giornalmente. Lui non si dimentica di noi. Lui sarà sempre con noi, non ci abbandonerà mai. Guardate in Giosuè al capitolo 1. Giosuè capitolo 1, versetto 9. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Dio te lo comanda di esserlo. Non è un consiglio. Non è, vediamo che può fare. No, non te l'ho io comandato? Sii forte, sii coraggioso. Non avere paura. Non scomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Cioè, Dio è più testardo di noi, veramente. Lui non gli fai cambiare idea. Dio ha deciso che sta con te. Lui ha deciso che non ti lascia. Lui ha deciso che non ti molla. Lui ha deciso che sarà sempre con te. In ogni situazione, lui sarà sempre con te. E questa è la decisione che lui ha preso. Guardate in Isaia al capitolo 43, che bello quando dice queste parole. Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato Giacobbe, che ti ha formato Israele: non temere, io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Come per dire: ma qual è il tuo problema? Ma qual è il tuo problema? Perché temi? Perché hai paura? Perché ti sgomenti? Perché non hai pace dentro di te? Perché vivi come se non mi conoscessi? Non temere, la prima cosa che lui fa, 366 volte è scritto nella Bibbia, non temere. Una per ogni giorno dell'anno, pure nell'anno bisestile. Quando l'anno è 366 giorni, per la 366esima volta, Dio ti dice: non temere. Non temere, perché io ti ho redento. Non temere, perché ti ho chiamato per nome. Come per dire: io ti conosco molto bene. Io ti conosco prima che tu fossi creato nel grembo di tua madre. Il Signore ti dice: io ti ho creato, io ti ho formato, io ti conosco bene, non temere, ti conosco, ti ho chiamato per nome, e ti ho chiamato per nome prima che tu nascessi. Non è straordinario? Prima che tu nascessi. Non temere, perché tu mi appartieni, tu sei mio. E quando tu sai di essere mio, qual è la cosa che ti può accadere? Dice al versetto 2: quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Dio te lo dice prima. Guarda che ci saranno momenti difficili. Questo è normale. Dio non dice se passerai, Dio dice quando passerai. Come per dire: ci sono dei passaggi obbligati nella tua vita. Ma non ti preoccupare, io so già quando arriveranno quei passaggi obbligati, quei momenti, e so già cosa tu vivrai in quei momenti. E quindi io te lo dico prima, non temere, perché quando arriverai in mezzo alle acque, io sarò lì con te. Io non soltanto scenderò in mezzo alle acque con te, io sarò lì ad aspettarti. e poi sarò fuori dalle acque ad aspettare che tu esca. E mentre sono lì ad aspettare che tu venga, e sono lì là fuori ad aspettare che tu esca, io sarò con te in tutto questo processo. Alleluia. Non è meraviglioso? Ah? E Dio mi sta chiamando? Ci sta chiamando per noi?
No, io no, come si d'accordo che vuole lei?
Comprendete, io vorrei che voi comprendeste un attimo l'eternità di Dio, no? Dio è onnipresente. Lui non è solo con te in ogni istante, ma lui è lì davanti a te ad aspettare quando tu devi entrare sulle acque.
Fantastico.
Non è meraviglioso? E quando sei lì dentro, lui è là fuori che sta aspettando che tu esca.
Wow.
In tutto questo, lui è con te. Sempre. Io vorrei che tu sapessi che Dio è con te quando sbagli. Quando tu pecchi, lui è con te. Quando tu pecchi, lui è lì ad aspettarti. La religione ci fa credere che proprio quando noi pecchiamo Dio si allontana da noi. La religione ci fa credere che proprio quando noi pecchiamo Dio volta le sue spalle e non guarda verso di noi. La religione ci fa credere che proprio quando noi pecchiamo Lui non ci parla più. Gesù mi ha insegnato esattamente il contrario, che nel momento del bisogno Lui non mi abbandona mai, che proprio quando sono immerso nell'errore, nel peccato, Lui è lì perché Lui sa che io ho bisogno di ascoltare la sua voce. Vi ricordate quando Caino ha ucciso Abele? Dio ha continuato a parlare. Dov'è tuo fratello? Tutte le volte, vi ricordate la donna adultera portata ai piedi di Gesù? Donna, dove sono coloro che ti accusano? Signore, se ne sono andati tutti, non è rimasto neanche uno. Però io sono qui. Io sono qui con te. E neppure io ti condanno. Va e non peccare più. In quel momento di bisogno, quando la religione voleva quella donna morta, scannata, eliminata, la voce del maestro arriva al cuore di quella donna. Vi posso chiedere una cosa? Avete mai letto se questa donna si è mai pentita dei suoi peccati? Non lo troverete scritto. Sapete perché? Perché per Dio non c'è bisogno di certe cose, perché Dio conosce quello che c'è dentro il tuo cuore. E quello che c'è nel tuo cuore va al di là delle parole. Quella donna non è andata di proposito ai piedi di Gesù, è stata trascinata per i capelli. Quella donna non ha mai chiesto perdono a Gesù. Eppure Gesù ha detto, io neanche ti condanno. Come per dire, so che la vita è dura, lo so, e voglio che tu sappia che mentre la vita sta cercando di distruggerti, io sono colui che ti dà la vita.
Amen.
E vuole farti comprendere che in questa vita che cerca di distruggerti c'è una speranza, sempre, che c'è sempre una via d'uscita. E qualunque sia la cosa che ti ha portato a fare un errore, uno sbaglio, un peccato, sappi che il mio amore è al di là di quella cosa. Va, io non ti condanno. L'eternità di Dio è così incredibile, cioè vedere che Dio non solo è con noi ogni giorno, ma che Lui ci precede in ogni luogo dove noi stiamo andando. Se ci fate caso, la nostra vita è un continuo entrare nelle acque, è un continuo entrare nel fuoco. Quando passerai attraverso le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, la fiamma non ti consumerà. Se ci fai caso, o stai per entrarci o ci sei dentro o ne stai per uscirne. È vero?
È vero?
Sei vivo, sei vivo. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché la valle dell'ombra della morte non è il risultato dei tuoi peccati, non sei lì perché Dio ti sta giudicando. Sei lì perché hai fatto delle scelte, sei lì perché in un modo o in un altro certe scelte hanno creato delle conseguenze. E proprio in quei momenti la voce di Dio arriva al cuore delle sue pecore, coloro che sanno ascoltare la voce del buon pastore. E Dio dice: non temere, io ti ho già redento. Perché ti ho chiamato per nome. E tutto questo accade perché tu mi appartieni. Tu sei mio. Io voglio che tu stasera ti senta su. Tu questa sera devi sentirti sua. Questo ci dà fede per ricevere la guarigione, per realizzare l'intervento soprannaturale di Dio che tocca le nostre vite, che tocca le nostre vite. Dio non decide di farlo stasera. Lui l'ha già fatto. Pensate a Gesù, con questo vado verso la conclusione. Gesù ha perdonato i tuoi peccati prima che tu nascessi. Non è fantastico?
Sì.
2000 anni fa Gesù ha perdonato i tuoi peccati prima che tu nascessi. Lui aveva già cancellato tutto. Passati, presenti, futuri. Prima che tu nascessi, Dio aveva già provveduto guarigione. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo è quello che dice la scrittura. Il castigo per cui noi abbiamo pace è su di lui, è stato su di lui. Tu non devi fare assolutamente niente per meritartela, perché non puoi. Perché tutto quello che Dio ha fatto lo ha fatto in Cristo 2000 anni fa. È già fatto. Tutto è compiuto senza di te. Bellissimo. Senza bisogno del tuo aiuto. Questo ci fa entrare nella prospettiva eterna di Dio. Quando ricevi guarigione non è perché Dio ti ha guarito in quel momento, è perché tu hai preso quello che la grazia di Dio ha già provveduto per te 2000 anni fa. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Ecco perché noi non possiamo convincere Dio. La fede non muove la mano di Dio. La fede prende ciò che la mano di Dio ha già provveduto. In una prospettiva eterna, noi non convinciamo Dio a fare qualcosa. Ora pregherò così Dio mi guarirà. Non è così. Oh, faccio 3 giorni di digiuno così il Signore risponderà. Noi non corrompiamo Dio. Noi pensiamo di poter comprare il favore di Dio. È vero o no? È così. Nella nostra natura è così, perché viviamo in una mentalità meritocratica, no? Me lo devo meritare. Allora chi era a chiesa a fare i penitenzi, a fare confessione, 10.000 rosari e 14.000 Ave Marie, 30.000 Padre Nostro, e devo essere il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarmene, perché poi c'è a fare un fioretto a San Rocco, poi c'è a fare un viaggio a Maronnuzza, poi c'è a fare. Non è per meriti.
Amen.
Non è per opere.
Amen.
Perché se fosse così Dio sarebbe ingiusto. Se fosse così il sacrificio di Gesù non sarebbe servito a niente. Perché? Perché non è per le nostre opere, è solo per quello che Gesù ha fatto. La Madonna non l'ha fatto, San Rocco non l'ha fatto, Padre Pio non l'ha fatto, il pastore non l'ha fatto, il prete non l'ha fatto, il sacerdote non l'ha fatto, il papa non l'ha fatto. Nessuno può sostituire quello che Cristo ha fatto per noi 2000 anni fa. Tutto è compiuto. Nessuno può intercedere per noi, perché nessuno può convincere Dio.
Amen.
Nessuno può convincere Dio. La Bibbia dice che è per grazia, mediante la
fede
in Gesù, fede in quello che Lui ha già fatto. Nessuno può fare qualcos'altro. Perché? Perché tutto è compiuto. Se qualcuno potesse fare qualcosa, l'opera di Gesù sarebbe incompiuta, incompleta e quindi inutile. Ma siccome l'opera di Gesù è completa, compiuta, nessuno può aggiungere niente, la tua fede si aggancia a ciò che la grazia di Dio ha già
dato.
Efesini 1:3. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù.
Alleluia.
Non ce n'è per nulla. Nessuno è più grande di Gesù. Lui ha compiuto ogni cosa.
Sì, sì, sì.
E tu ricevi guarigione per i meriti di Gesù, non per i tuoi meriti. Ma dobbiamo crederlo. Dobbiamo credere che questa malattia non viene da Dio. Dobbiamo credere che la volontà del Padre è il bene dei suoi figli, che Lui ha già provveduto ogni cosa, e per fede otteniamo. Ora ditemi una cosa. Quando noi veniamo a conoscenza di questo amore e di questa grazia, non ne viene un cuore di darci ancora di più a Lui? Non ci viene ancora più il desiderio di seguirlo, di comunicarlo ad altri e dire a tutti quanti: venite a Gesù. Ma perché andate a destra? Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Diceva Isaia. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Venite, mangiate e bevete senza spendere niente. Per grazia.
Sì.
Amen.
Amen.
Alleluia. Sì, però parla a voce alta, così viene registrato, che stiamo registrando.
Vai. Sì. Perché la mia voce si sente ovunque.
Vai.
Durante la lode ho ricevuto questo. Giovanni 13, 34, 35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Adesso io so che se facesse ad ognuno di voi questa domanda, cos'è che ha cambiato la vostra vita? So che come me ognuno di voi risponderebbe l'amore di Dio, no? In realtà l'amore è che cambia la vita alle persone. Personalmente posso dire che l'amore di Dio, questa forza che non si può spiegare, è una forza incredibile, è qualcosa di... ha cambiato la mia vita. E Gesù è venuto, un uomo solo ha rivoluzionato la storia dell'umanità semplicemente con l'amore. Lui non ha fatto guerre. Mi vengono a dire sì, ma lui era Dio. E no, perché Gesù è sofferto da uomo. Qui Quindi lui sa che significa essere maltrattato, umiliato, rigettato e tutto il resto. Alcune volte entriamo nella fase dove ci sentiamo magari migliori degli altri. E questo purtroppo è una cosa che non ci permette di rilasciare l'amore di Dio che Lui ha messo dentro di noi. Ci sono persone fuori, io parlo di non credenti, ma anche di credenti, che hanno bisogno di sentirsi amati, non di essere giudicati. Io non ho mai visto un Gesù che ha giudicato, non ha mai giudicato nessuno, ma tutte quelle persone che avevano di bisogno, che si sentivano magari scartate dall'umanità, Lui era pronto lì a riversare il suo amore, perché sapeva che con l'amore avrebbe cambiato la vita di queste persone. Dovremmo veramente chiedere a Dio di mettere il suo amore dentro di noi in maniera così forte, di guardare gli altri con i suoi occhi. Perché anche e soprattutto quando un figlio di Dio cade, ha bisogno ancora di più dell'amore di Dio. Non di essere giudicato o di essere condannato, perché noi non sappiamo mai quello che quella persona vive. È una nostra parola. Può portare in alto quella persona, ma la può anche distruggere definitivamente. Il nostro desiderio è quello, noi non siamo migliori di nessuno. Gesù è morto per l'intera umanità, non solo per me, non solo per lui, non solo per voi, ma Gesù è morto per l'intera umanità. E chi non conosce l'amore di Dio, cioè noi abbiamo veramente il diritto e il dovere di fare conoscere questo amore. Non ci aspettiamo amore da chi non conosce l'amore per eccellenza che è Cristo, perché una persona senza Dio non sa amare. Io credevo di saper amare prima di conoscere Dio. In realtà, quando ho conosciuto questo amore, ho detto: io non ho mai amato nella mia vita, perché l'amore di Dio ama senza aspettarsi nulla in cambio. L'amore di Dio ama a prescindere dalle delusioni, da tutto quello che quella persona ti può fare. Tu ti rendi conto che continui a vederlo con occhi dell'amore e sei sempre lì ad aiutarlo e mai a puntargli il dito. Anzi, quando cade, sei quella persona che gli tende la mano, come fa Dio con noi, e dice: rialzati, io sono qui, tutto il mondo ti viene contro, ma io sono insieme a te. Questo è quello che fa Dio con ognuno di noi. Dio non volta mai le sue spalle a noi per tutti gli errori che possiamo fare. Perché noi dobbiamo farli? Perché noi dobbiamo sentirci più grandi di Dio alcune volte? Quindi, se veramente, io credo che la preghiera più meravigliosa che possiamo fare ognuno di noi è quello di chiedere a Dio di mettere questo amore così grande, la compassione per le persone, e di poter guardare gli altri con gli occhi di Dio. Perché quando si ha la compassione non si ha tempo per il giudizio. Quando si ama non si ha il tempo per la condanna. Si ama, punto e basta. Qualsiasi cosa quella persona potrà farti, non vedi il gesto, ma ti chiedi, per arrivare a fare un gesto simile, quella persona cosa ha dietro, cosa ha passato dietro, no? Non dico che lo giustifichi, però magari gli dai una mano a rialzarsi. Personalmente posso dire che l'amore di Dio ha cambiato la mia vita, e noi siamo uno strumento potente dell'amore di Dio, e riusciremo a cambiare la vita delle persone e a rialzare le persone solo e semplicemente con il nostro amore, con una carezza, con un abbraccio, con una parola dolce. Facciamo attenzione ad aprire la nostra bocca, veramente. Facciamo semplicemente uscire parole di benedizione e di esortazione per le persone, perché una parola nostra, non sapendo quello che vive quella persona, potrebbe essere una distruzione totale per la vita di quella persona. Ecco perché la Bibbia dice che morte e vita stanno in potere della lingua. Facciamoci usare da Dio nell'amore. perché se è l'amore a guidarci, veramente faremo la differenza in questo mondo e porteremo una rivoluzione nella nostra relazione, semplicemente con l'amore, senza guerra. Quella è l'arma più potente che Dio ci ha dato, l'amore. Il benedico.
Dio è buono. Allora, dobbiamo pregare per questa figlia di Dio meravigliosa, ha una malattia molto particolare, molto rara. Secondo i medici la dovrebbe portare alla morte fra 12 anni. Ma è molto più raro il fatto che lei stia in questa situazione, cioè che lei sia, cioè tu la guardi fuori. È meraviglioso. Noi crediamo in questo momento che noi pregheremo ora per lei e questa malattia scomparirà dalla sua vita. Noi lo crediamo. Io so che Florinda ha... Sì, ho bisogno di preghiera, sì. Florinda ha la fede in questo momento. Sapete quando la Bibbia dice, scritta in Atti 14, quando Paolo stava predicando e vide un uomo zoppo davanti a lui, dice, vide che quell'uomo aveva fede per essere guarito. E Paolo lo alzò e quell'uomo fu guarito. Ed è bello vedere persone quando hanno fede per ricevere, per essere guarite. Perché non c'è bisogno di musica, non c'è bisogno di grande cosa, è là, papà, è talmente immediato. Noi vogliamo pregare che la guarigione di Florinda sia una testimonianza incredibile. I medici sono scioccati per come lei sta, tra virgolette, bene, pur avendo una malattia così rara.
Sì, il mio cellulare, ma non, queste erano piccole interferenze.
E i medici dovranno essere scioccati,
sì,
perché diranno un fenomeno, la cercheranno e non la troveranno. Come è scritto proprio nel libro di Isaia, tu cercherai i tuoi nemici e non li troverai. Ove se ne è a fare loro. La cosa importante è che non sono più qua. Amen. Voglio chiedervi di alzare le vostre mani, lo so. Florinda, perché reclamiamo questa sera la guarigione divina nella sua vita, nel nome di Gesù. Alleluia. Padre, noi ministriamo quello che tu hai già provveduto per lei 2000 anni fa, la croce del Calvario. Tu hai gridato, tutto è compiuto. Tu lo hai gridato e noi questa sera lo crediamo. Noi questa sera prendiamo quello che tu hai provveduto per ognuno di noi. Come quell'esempio di quei quattro uomini che scesero il loro amico dal buco del tetto. Ed è scritto, Gesù, che tu li hai guardati, hai visto la loro fede. E hai perdonato i suoi peccati e hai guarito il paralitico. Padre, qua hai fede. E nel nome di Gesù Cristo lo vogliamo reclamare in questo momento. Metti la tua mano nel fede. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo noi prendiamo autorità contro questo spirito di infermità, questa disfunzione. Nel nome di Gesù Cristo. Florinda, tu sei liberata da questa infermità in questo giorno. Nel nome di Gesù Cristo, sii guarita. Nel nome di Gesù, Gesù Cristo ti sana. Ricevi, ricevi. nel nome di Gesù, da questo giorno in poi, noi comandiamo che il suo fegato, Signore, non si autodistruggerà più.
Amen.
E tutti i suoi organi interni, Signore, risponderanno alla perfezione della creazione. Nel nome di Gesù Cristo noi parliamo a questo corpo e comandiamo nel nome di Gesù che risponda alla perfetta creazione. Noi rilasciamo la parola di fede nel suo corpo e dichiariamo perfetta guarigione nel nome potente di Gesù Cristo il Signore, al quale ogni cosa ubbidisce. Il tuo corpo da questo giorno in poi ubbidirà soltanto al nome di Gesù. Da questo giorno in poi c'è una inversione dentro il tuo corpo, vita e non più morte, edificazione e non più distruzione, nel nome di Gesù protezione in ogni area del tuo corpo, in ogni parte della tua vita, in ogni, Signore, in ogni parte, Signore, dei suoi organi, chiediamo che siano protetti per questa sera in poi, nel nome di Gesù.
Grazie, Padre. Da questo momento in poi Florinda sia un